sia con voi e con tutti gli uomini, figli cari. Chi riesce a vedere la vera condizione di tutto quanto esiste, scopre e si rende consapevole che tutto è uno. La varietà delle materie, delle forme di vita, degli esseri, non sono che diversi aspetti di una sola sostanza, di una sola vita, di un solo essere. Se così è la realtà, allora, ogni qualvolta la si suddivida categoricamente in parti, come se queste fossero autonome e denucleabili dal tutto, si commette un errore. Parlare di naturale e sovrannaturale è un errore. Tutto è naturale. Parlare di spirito e materia è parlare di una stessa sostanza in due diversi stati di manifestazione. Ciò è tanto vero che la materia senza lo spirito non esisterebbe e viceversa. Se comporre un sol tutto inscindibile è la reale collocazione di ogni elemento che costituisce la molteplicità degli esseri e dei mondi, allora non deve meravigliare che l'analogia dei comportamenti vi sia non solo fra enti analoghi esistenti in uno stesso piano, ma anche fra enti di diversi piani di esistenza, perché, come ho detto, ciò che fa considerare diverso è solo l'apparenza. La diversità nasce dall'apparire, dal manifestarsi diversi, ma non dall'esserlo nella realtà. La semplice funzione, se semplice si può definire, della madre che insegna al figlio a camminare, in primo momento sostenendolo addirittura, è analoga a tantissime altre che riguardano attività ritenute più nobili e più importanti, pur essendo ogni attività dell'essere, nella misura che le si confà, egualmente importante. Il sentire che per svilupparsi inizialmente deve essere stimolato, provocato dagli urti dei mondi della percezione, è come il figlio che prima di rendersi autonomo nella deambulazione è portato quasi di peso dalla madre. Allo stesso modo il sentire che poi si manifesterà ed espanderà in modo indipendente dagli stimoli del mondo ritenuto esterno è analogo al figlio che ha imparato a camminare e si sposta da solo. L'amore verso gli altri, che è l'essenza del sentire, prossimo a svincolarsi dalla necessità degli stimoli, nasce gradualmente ed in modo analogo a come il figlio impara a camminare. La natura ha messo a disposizione di ogni essere una fonte di stimoli atti a suscitare il germogliare dell'amore verso gli altri. Tale fonte è la sessualità. Il richiamo sessuale, fino dalle forme di vita animali, in cui principalmente è fonte di sensazioni, cioè di stimoli atti a sviluppare il veicolo astrale degli esseri, costituisce quel supporto nei riguardi dell'amore all'altro analogo a quello costituito dalla madre che insegna a camminare al figlio. Sotto l'impulso del richiamo sessuale, gli esseri sono invitati a distogliere l'attenzione polarizzata su se stessi e a rivolgerla ad altri. Il rivolgersi all'altro si concretizza in attenzioni diverse da individuo a individuo, che denunciano una diversa sensibilità ed una diversa capacità di affetto. ognuno ama in rapporto alla propria evoluzione. Sotto l'impulso sessuale, la capacità di amare si esprime al suo massimo, raggiunge l'acme, ma se tale capacità è esigua, quando l'impulso sessuale viene meno, cessa anche l'amore all'altro. Invece, quando la capacità di amare ha raggiunto un certo valore, se anche cessa lo stimolo sessuale, l'affetto, pur diminuendo per mancanza di incentivazione, rimane, sopravvive. Ho parlato dello stimolo sessuale nella sua forma più pura e rispondente alla sua naturale funzione, cioè non di quello stimolo sessuale che è vizio perché è eccesso. Anche il vizioso fa una sua esperienza a lui necessaria, anzi essenziale. Tuttavia, non è quella esperienza di cui parlavo, cioè quella che insegna ad amare l'altro. Sarà un'esperienza che gli insegnerà la temperanza, che lo condurrà per reazione a saper dirigere se stesso, a non lasciarsi trascinare dagli stimoli, ad avere una propria volontà, ma non specificatamente a suscitare l'amore verso gli altri. L'istinto sessuale, nella sua naturale ragione, che mi preme ripeterlo, è spiritualmente quella di suscitare l'amore verso gli altri, non è niente di sporco e vergognoso, più di quanto non lo sia una madre che sorregge il proprio figlio per insegnargli a camminare. Non solo, ma chi ama per raggiunta capacità di amare al di là della evocazione operata dal richiamo del sesso, cioè di un amore vero, può benissimo, per risonanza, avvertire anche un moto di natura sessuale verso le persone amate. Ciò non è affatto condannabile, è semplicemente la naturale reazione del corpo ad un impulso di amore che sgorga dalla parte più vera dell'essere. Naturalmente, facendo queste affermazioni, non prendo in considerazione tutte quelle implicazioni sociali in forza delle quali la manifestazione di un amore non canonico potrebbe scandalizzare l'amato. Intendo dire che chi veramente è evoluto ed amando altri sentisse per essi un impulso sessuale condannabile dalle regole sociali, certamente per non scandalizzare gli amati, serberebbe nel segreto del suo cuore il suo trasporto d'amorosi sensi. In ogni altro caso, simili problemi debbono sempre essere risolti dalla coscienza individuale, tenendo tuttavia presente che è la legge che è fatta per l'uomo e non viceversa. Un altro artificio della natura per suscitare l'amore agli altri è la maternità. Anche questo mezzo per insegnare ad amare trova le sue prime applicazioni nel regno animale. Certamente avrete osservato l'affetto espresso dagli animali nei confronti della prole per tutto il periodo di sviluppo di essa. È quel vestito che la natura pone addosso all'essere affinché ami qualcuno che non sia lui stesso. E l'essere ama almeno finché indossa quel vestito. È il caso degli animali che dimostrano attaccamento d'amore per i propri figli talvolta maggiore di quello dimostrato dagli uomini. Però, appena la natura toglie quello stimolo, l'amore ripiega su se stesso. Ed i genitori? non conoscono più i già amati figli. Nell'uomo, invece, l'amore per i figli resta anche quando essi sono ormai adulti. L'amore che la natura innesca rimane oltre l'innesco, rimane più che l'amore per i figli, la capacità di amare. Un altro mezzo di cui si serve la natura per insegnare agli esseri ad amarsi è l'istinto a raggrupparsi, a vivere in branchi, a costituire una famiglia, insomma la socializzazione. Anche la solidarietà che istintivamente lega i membri del gruppo è un supporto, un sussidio simile alla funzione della madre che sorregge il figlio per insegnargli a camminare. È una qualità che viene automaticamente conferita perché poi la si ritrovi coscientemente acquisita come indelebile natura del proprio essere. Ma mentre avere figli, tranne le eccezioni che esistono per ogni evento che si voglia codificare, comporta automaticamente l'amore per essi in proporzione alla propria capacità di amare, non così scontato è l'amore per gli altri familiari, almeno per l'uomo. L'animale sociale, infatti, docilmente ubbidisce al comando della natura di essere solidale verso gli altri individui del suo gruppo. Mentre l'uomo raggiunge una tale meta dopo che ha imparato ad amare suo figlio, il suo amante, al di là dello stimolo che la natura gratuitamente infonde. Quando ha imparato ad amare i figli adulti e l'amante che più non ispira attrattiva sessuale, allora la sua capacità di amare dovrà estendersi ad altri che possono essere i genitori, gli amici e infine gli estranei. Questo fatto non deve erroneamente far pensare che l'uomo sia meno evoluto dell'animale. La ragione di tutto ciò è che l'impulso alla socializzazione la natura lo infonde più intensamente negli animali che non nell'uomo, e questo per evidenti ragioni di sopravvivenza delle specie. Per socializzazione non si deve intendere solo vivere assieme in gruppi o società, ma si deve intendere agire solidarmente in vista di un bene comune. L'uomo deve trovare la solidarietà che negli animali sociali è istintiva non esclusivamente attraverso al supporto naturale, cioè all'impulso di cercare compagnia e vivere accompagnato, ma attraverso a tutte le altre esperienze di relazione che gli doneranno al fine la vera coscienza sociale, la vera fraterna solidarietà, il vero amore altruistico, essenza del vero amore. Infine, parlerò del più forte supporto che la natura dà all'uomo per insegnargli ad amare, l'egoismo. La natura di tale supporto è diversa da quella degli altri, quali l'istinto sessuale o la maternità. Infatti, questi ultimi sono conferiti, sono cioè condizioni particolari che, al limite, in qualche incarnazione, per speciali ragioni, possono anche non essere date, mentre l'egoismo è automatica conseguenza dell'essere uomo, cioè del concepire se stessi separati, del considerarsi inseriti in una realtà strutturata in io e non io. L'egoismo non è qualcosa che l'uomo può non avere come l'istinto sessuale o l'istinto materno. L'egoismo l'uomo non l'ha quando non è più uomo, quando cioè l'ha superato e vive altruisticamente. E mentre l'evoluto può avere ancora l'istinto materno e quello sessuale, anche se divenuti inutili, poiché ha già imparato la lezione che dovevano insegnargli, invece non avrà più l'istinto egoistico. Sembra un paradosso. L'amore di sé per imparare ad amare gli altri. Ma pure, se vi osservate con attenzione, dovete concludere che tutto ciò è profondamente vero. Se l'uomo non avesse il desiderio di possedere beni materiali, se non cercasse di mettersi in evidenza fino ad essere celebre, se non volesse accaparrare amicizie importanti, insomma, se in varie forme non cercasse di carpire qualcosa degli altri per arricchire se stesso ed il suo mondo, l'uomo sarebbe una cittadella chiusa in se stessa e inviolabile anche dagli attacchi esterni. Se non vi fosse il desiderio di contrarre relazioni coi propri simili, sia pure dettato da ragioni egoistiche, l'uomo non incorrerebbe in quelle esperienze che a lungo andare totalmente lo trasformano, perché non vivrebbe. Può sembrare curioso il fatto che la natura dia all'uomo in modo congenito una visione della realtà diametralmente opposta a quella che poi l'uomo al fine troverà. Ci si può chiedere come mai in modo congenito non dia invece la giusta concezione altruistica. La risposta sta nel fatto che tutto quanto la natura attribuisce in modo automatico non è patrimonio della coscienza, mentre il fine dell'esistenza di ogni essere è la costituzione della coscienza assoluta, dall'incoscienza all'assoluta coscienza, è la via dell'individualità, in cui sono collocati individui che esprimono, manifestano gradi di coscienza sempre più onnicomprensiva. L'egoismo che è incoscienza anche quando è perfettamente consapevole è il mezzo naturale attraverso al quale l'uomo scopre di essere l'indivisibile e indivisa parte di un tutto uno. Questa scoperta dona uno slancio incondizionato, un trasporto da nulla arrestato, un'effusione che non conosce dubbi nei confronti di tutti gli altri esseri. Un tale intimo sentire, di cui l'uomo inizialmente può conoscere solo frammenti, è qualcosa di simile all'amore più grande che l'uomo possa provare, anche se l'amore umano al confronto è come la luce di una favilla rispetto al fulgore del sole più luminoso. Se il vostro amore non conosce condizioni, dubbi, tepidezze, se amate senza essere riamati, se quell'amore vi rende costantemente felici, paghi, se ininterrottamente vi dà la pienezza, se trovate la felicità solo nella felicità degli amati, se date prima ancora che vi sia richiesto e se l'amare è il solo compenso che gioiosamente vi ripaga di ogni fatica, di ogni sacrificio per gli amati, voi siete fra quelli che possono lontanamente immaginare cosa sia l'amore divino, quell'amore che a ognuno così parla. Figlio mio, più che amare e suscitare l'amore, voglio che tu sia l'amore stesso. Così, se è l'amore materno che può avviare un tale miracolo, ti farò madre ed io sarò tuo figlio. Se è l'amore sensuale, allora io non mi scandalizzerò ad esserti amante. Se sarà l'amicizia a potere tanto, io sarò il tuo fedele amico. Ma se sarà l'amore agli altri anonimi, allora in ognuno di essi mi vedrai quale veramente io sono e comprenderai, essendolo tu stesso, l'essenza del vero amore. Che la pace sia con voi e con tutti gli uomini.
Perché non bisogna mai pensare che, lasciata cadere questa opportunità, ve ne possa essere un'altra. Nessuno di voi può essere certo che questa sia una di molte altre occasioni per poter parlare con noi. Quindi chiaramente, se partite da questo presupposto, il vostro atteggiamento mentale deve essere quello di approfittare di ogni istante di questi miracoli per poter mettere a partito, come si dice, il tempo impiegato e le cose che possono essere chieste e dette. Vogliamo, cari amici, cominciare, altrimenti anziché una conversazione questo diventa un monologo di questo François così verboso, così ciardiero. Da che parte cominciamo? Cominciamo da questi nuovi amici che hanno l'opportunità di parlare con noi questa sera. Vogliamo realizzare la cortesia degli ospiti, innanzitutto dalle signore. Se mi consentirete di rivolgermi per primo a la figlia, l'amica Anna.
Grazie.
Che così con entusiasmo, così con generosità parla di noi, se non proprio di me, ma dei maestri che attraverso questo strumento si manifestano. Dico con questo veramente con la massima sincerità, ma poiché tu, cara amica, molte volte sei molto disponibile a dare agli altri e questo dare ti costa poi un peso di fatica, di affanno, allora dico, ricordati che quella fatica e quell'affanno, quel certo atteggiamento dubitoso che tu a volte hai nei tuoi confronti non ha ragione di essere. E quella fatica e quell'affanno, dicevo, non sono che per te una benedizione. Questo suona strano, perché quando si è nella vita, il dolore, l'amarezza sono cose che si vorrebbero mai avere, si vorrebbe, quando si hanno, si vorrebbero fuggire alla svelta. invece poi quando si è nella dimensione dalla quale io vi parlo si vede che tutte quelle cose acquistano una luce diversa e forse proprio quelle esperienze faticose e dolorose sono quelle più fattive ai fini dell'evoluzione. Con questo non è che io voglia fare il moralista, perché io stesso nella mia ultima incarnazione ho avuto molti momenti difficili e mi ricordo benissimo come non vedevo l'ora che questi momenti finissero. È vero, Anna? Ma d'altra parte ci sono e devono essere vissuti. Allora, quando hai questi momenti, pensa a quello che tu hai, a chi ti è vicino, non solo in questa dimensione, perché i tuoi ti amano molto, ma anche agli altri dell'altra dimensione, con altrettanto amore, forse di più, ti seguono. Hai tu qualche domanda da rivolgermi, cara?
Vedi, Francesco, ti sono grata di quanto mi hai detto. Enormemente, e so che mi ha scavato proprio nell'animo. Vorrei chiederti una cosa. Io purtroppo sono denominata la donna di poca fede, tu lo saprai certamente, perché quando io scrivo ho sempre timore, non per me, ma quando vengono gli scritti per gli altri. E vorrei sapere se appunto, se Lorenzo mi segue veramente, se mi segue vicino, oppure se qualche volta sono io. Ho questo timore.
Sì, è molto bello questo tuo scrupolo, lo so, però ti ho già risposto, ti ho detto all'inizio che certi atteggiamenti dubitosi che tu hai non hanno ragione di sussistere, ma ti posso assicurare in giusta tranquillità che l'entità che tu hai nominato ti è vicina non da ora ma da moltissimo tempo, e che continua ad esserti vicina e ne avrai ancora le prove, quindi sii con animo sereno e tranquillo per ricevere il messaggio che ti viene inviato attraverso al mezzo consueto di essere ben conosciuto.
Grazie,
Francesco. Non c'è niente da ringraziare, ho semplicemente detto la verità, cara, ma poi altri ti daranno una conferma ben più credibile della mia, oppure penso che sia credibile perché io non avrei nessuno scopo per dire una cosa per un'altra, ma anzi il mio dovere sarebbe quello di metterti in guardia, è vero invece non c'è nessun motivo assolutamente che io faccia una cosa simile. Se devo rivolgermi a te, proprio invece per darti la piena assicurazione. Sei contenta?
Enormemente.
Bene, ma poi avrai altro motivo di contentezza. E gli altri coniugi che sono qua presenti e per la prima volta assistono a delle comunicazioni attraverso questo strumento, li saluto molto volentieri. E mi complimento con loro per la chiarezza di idee, per lo slancio che si rimettono nel parlare, nel dedicarsi a questi insegnamenti. Anche all'amico Roberto, è vero, do una tranquillità di animo, visto il suo dubbio, la tua forma telepatica di ricevere i messaggi di questi abitanti della dimensione nella quale io stesso in questo momento mi trovo. È una forma che forse può lasciarti qualche dubbio, ma se tu bene ti rimetti nella intenzione di essere uno strumento docile nelle mani di chi così ha predisposto, non correrai alcun pericolo di avere delle interferenze che possono venire da tua persona. Ti spiego?
Sì, bene.
Non c'è da ringraziare.
Voglio chiedere qualche cosa.
Sono qua per volentieri a rispondere.
Ecco, una cosa sul mio temperamento. Sono molto impulsivo, mi entusiasmo facilmente. Con la ragione capisco che sono nel bene. tuttavia ricade sempre nello stesso vizio, nello stesso sorriso. C'è qualche cosa che io posso fare per poter ricordare.
Bisogna sempre essere padroni della propria mente. La propria mente non deve trascinarvi dove voi non volete. Guardate che veramente la mente è uno strumento meraviglioso, perché fa cose stupende, è vero. Però questa meraviglia corrisponde sempre un pericolo, cioè che la mente possa prendere la mano del suo possessore e trascinarlo laddove lui non vuole. Allora occorre imparare a dominarlo attraverso la volontà, e questo è un esercizio che va fatto con calma, va fatto con equilibrio, perché vedete, non si può pensare di violentare se stessi e nello stesso modo violentare la propria mente. Occorre agire per gradi. La maniera innanzitutto di agire, la prima maniera, è quella di sviluppare la propria volontà, in modo poi che una volta sviluppata la volontà, questa possa dirigere la mente nel senso desiderato. Pensate che la mente non sta mai in riposo, neppure durante le ore del sonno. Vero, che è abituata a pensare ciò che vuole in fondo, perché se voi vi concentrate su un determinato argomento, avete il proposito di concentrarvi su un determinato argomento, state pure comodi con la catena, è vero caro, e lasciate pure. Ecco che vi renderete conto che questa concentrazione dura pochissimo, perché la mente subito pensa ad altro, e quelli che riescono a tenere la concentrazione sull'argomento, sull'oggetto desiderato, per un certo periodo di tempo sono in vero molto pochi. Per fare questo, per riuscire a concentrarsi su un oggetto, su un argomento per meditazione e via dicendo, occorre una grande forza di volontà. Ecco, per darvi la misura della forza di volontà necessaria ad un maestro, pensate che quando la guida fisica di questo medium opera e fa le materializzazioni che molti di voi hanno visto, le fa solo attraverso alla forza di concentrazione, cioè tiene la propria mente fissa sull'oggetto in modo tale da poterlo vedere simultaneamente in tutte le sue parti costituenti, non solo vederlo però nella forma esterna, quella che può apparire agli occhi dell'osservatore, ma anche considerandolo nella costituzione della materia che lo compone. Pensate quale forza di volontà occorre avere per tenere fissa la mente su un determinato oggetto e vederlo in questi termini. Allora voi che cosa dovete fare per sviluppare la volontà? Certo, non penserete di arrivare in un fiat a simili livelli, ma bisogna cominciare da una parte, è vero? E come dicono i maestri, anche le cose più complicate vanno affrontate con semplicità. Allora questo problema di sviluppare la propria volontà a certi livelli può essere affrontato cominciando da poco e da vicino, cominciando per esempio a imporsi certe cose semplici. Per esempio, avete sete e quel bene, anziché bere subito, cercare di aspettare. Voi vedrete come la sete, quando voi avete deciso di non bere, pur potendo bere, diciamo, come diventa imperiosa, e come una cosa che sembrerebbe semplice a farsi, invece diventi quasi impossibile a sostenersi per un lungo periodo di tempo. Poi che cosa posso dirvi quando ve ne state belli, comodi in casa vostra, in poltrona, rilassati, leggendo un libro, vedendo uno dei meravigliosi spettacoli televisivi, mentre siete lì così tutti belli rilassati, ad un certo momento dite: adesso io smetto, mi vesto, esco e faccio il giro dell'isolato. Anche questo può sembrare una cosa innanzitutto senza alcuno scopo, questo non lo è, ma anche semplice a farsi. Ebbene, invece vi assicuro che occorre una certa volontà per fare, e così via di questo passo. In questo modo allora la volontà riesce a svilupparsi e voi potete dirigere voi stessi prima nel senso desiderato, anche quando invece le circostanze, lo stato d'animo vi porterebbe tutto da un'altra parte. Naturalmente, ripeto, non si può pensare che questo avvenga in poco tempo, ci vuole come un esercizio per sviluppare la muscolatura, una parte della muscolatura del corpo, come uno dei mesi, ma certamente è simile proprio a un esercizio fisico. Basta insistere che i risultati vi sono, e vedrete che man mano che la vostra volontà si sviluppa, la vostra mente rimane, come si dice, rimane dominata dalla vostra volontà. Quando avete fatto questo, allora in un momento che voi siete depressi, supponiamo, ecco che con la vostra volontà potete comandare alla mente di agire in senso opposto e raggiungere così uno stato d'animo di equilibrio. Voi che siete portati per esempio ad essere entusiasti per qualche cosa e vi accorgete che questo entusiasmo è eccessivo, con la volontà sviluppata potete benissimo portare questo entusiasmo nei limiti di un equilibrio e così via. Ecco, questo è importante, è un lavoro un po' lungo, ma è un lavoro che una volta fatto non viene mai più perso, rimane trascritto nell'intimo del vostro essere e anche alle prossime incarnazioni è un lavoro fatto che ritroverete con molto vantaggio.
Certo, grazie.
Non c'è da
dire. La seconda erano due domande.
Sì.
La seconda era questa. Io per esempio desidererei che il mio spirito guida mi parlasse in una seduta nostra o altra, insomma, perché non si è mai presentato, malgrado che io profondamente lo desiderassi non l'ho dato mai chiedere.
Sì, certamente le guide sono molto restie a presentarsi, lo fanno solo quando vi è la necessità, non quando vi è la semplice curiosità, o quindi stai tranquillo che quando sarà il momento si manifesterà in un modo o nell'altro, lo sarà.
Grazie.
Niente, ringraziamenti, ti prego, e la tua cara compagna che ti segue con così tanto affetto e comprensione, che poi essa è così portata, diciamo, verso queste cose, e noi rivolgiamo il nostro saluto. È molto importante quando si ha una vita in comune con un'altra creatura avere gli stessi diritti di pensiero, perché agevola molto la, come dire, verso una determinata meta. Hai tu qualche domanda, cara Luca?
No,
non importa, siamo uguali. realmente amici, è vero, anche se sei di poche parole, io invece sono di tante parole.
Sì, quindi vedo le cose così.
Certo, certo, è importante sempre raggiungere l'equilibrio, l'equilibrio è una cosa essenziale. Allora mi rivolgo adesso agli altri amici che ho già avuto l'opportunità di conoscere in altre occasioni, è vero, ecco qua, vogliamo appunto parlare di tutto quello che voi desiderate sapere. Ecco, agli altri allora mi rivolgerò solo se si rivolgeranno a me, va bene? Sì, sì, pure.
Volevo dire solo che sono stato molto contento, che quello che mi ha fatto sapere riguardo a mio figlio, mi ha dato molto conforto.
Certamente.
E anche ringraziamento per l'invito che gli hai fatto a venire qui se lui vuole.
Certo,
gli farebbe molto bene venire qua. Quando sarà il momento, spero.
Quando sarà il momento, stai tranquillo che si ricorderà dell'invito. Comunque è stata una cosa che lo ha colpito. Lo ha colpito più di quanto tu possa immaginare.
Penso di sì, penso di sì. Quando si sentirà,
ogni cosa a suo tempo.
Io volevo chiedere un'altra cosa di cui non ne sento molto parlare, però io seguo con una certa attenzione perché credo che sia interessante. Riguardo un'entità incarnata in India, parlo di Sai Baba, e dell'opera che sta svolgendo e del collegamento che potrebbe avere con l'Occidente, cioè con questo mondo occidentale in cui noi viviamo. Vorrei che voi ci diceste qualche cosa di più di quello che riusciamo a sapere noi, che arrivano notizie così scarse, frammentarie su questa figura che sta svolgendo un compito notevole, io ritengo.
Non c'è dubbio, non c'è dubbio, è un compito dimostrativo, è vero, perché attraverso questi poteri che gli ha può manifestare alle folle la possibilità che vi siano cose oltre quelle conosciute. C'è però da dire una cosa importante, che se si prescinde da questa, che è la vera, diciamo, il vero compito che ha Sai Baba, cioè quello di fare di più su vasta scala quello che fa la guida fisica di questo medium, che dice di suonare la gran cassa, che fa qualche fenomeno fisico per attirare l'attenzione dei più pigri, dei più tardivi, se si prescinde da questo compito, non si può dire, devo dire in tutta certezza, in tutta tranquillità, che vi sia un altro compito ben importante, quale potrebbe essere ad esempio l'insegnamento, perché non so se tu sei al corrente che l'insegnamento di Sai Baba è un insegnamento che si limita a ribadire ciò che contengono i vecchi sacri testi. Questo non è poco, tu mi dirai, certamente non è poco, però bisogna anche tenere presente quelle che sono le esigenze del mondo, degli uomini d'oggi, del mondo occidentale, che non si possono certamente accontentare della verità posta nella forma orientale antica. Non so se mi spiego. Certo, può andare che in India possa essere ripetuto e ribadito quello che è contenuto nei sacri testi antichi, per quella mentalità degli indiani, è vero, e degli orientali, ma certamente questo non va bene per la mentalità degli occidentali. Quindi, ripeto, quanto egli stesso affermi di essere la divinità incarnata, lo fa unicamente per fare colpo, così posso esprimermi, sulle menti degli orientali, sì, da avere un certo numero di seguaci per un fine indubbiamente non egoistico, per un fine buono, per indirizzarli con maggior fede sulla via dello spirito. Però, ripeto, non si può vedere in questo veramente qualcosa di più che non sia un attirare l'attenzione degli uomini alle vie dello spirito, senza peraltro poi fornire un messaggio nuovo, perlomeno rivestire la verità di parole nuove, più comprensibili e accessibili all'uomo moderno. Quelli che saranno i collegamenti con il mondo occidentale lo vedrete voi stessi, perché lì ha intenzione di venire già da tempo in Occidente e certamente farà un'opera meritoria, soprattutto perché è molto di moda, è vero, in Occidente interessarsi delle cose dell'Oriente. Spero che lo faccia in modo più proficuo di quanto lo fanno altri sedicenti maestri, i quali vengono nel vostro mondo occidentale in conclusione per arricchirsi e fare una bella vita da nababbi. Lasciatemelo dire, cari, perché io vi voglio mettere in guardia da questi pseudomaestri, i quali vengono in Occidente a vendere sistemi per diventare santi, o semplicemente a dare delle immaginette così da fornire un'altra illusione, come se quelle che non ci sono non bastassero. Ricordatevi che non occorre andare molto lontano. Poi dico a quelli che avessero in proposito di andare in Oriente a trovare la verità si trova quando veramente la si cerca con intenzione pura, quando la si cerca con animo di trovarla solo per se stessa e non per averne un vantaggio in qualche modo personale, la verità si fa trovare, intendendo con verità la via che uno deve percorrere, la via spirituale.
C'è stato molto esauriente,
non c'è da dire. C'è qualcosa da dire, se volete ancora domandarmi, cari. Passiamo dall'altra parte, neppure da questa parte, come siete stasera tutti già soddisfatti delle cose che sapete. Sì, ho visto la vostra riunione. Sì, certo, certo. È andato tutto bene, naturalmente, sì, certo. Allora, cari, vi lascio momentaneamente. Saluta. Avete visto che luminaria? Bene, e penso che vi faccia molto piacere avere questa testimonianza su voi stessi, è vero?
Certo,
certo, non è mica una semplice luce, non è una semplice luce che gli occhi del corpo fisico possono osservare, è qualcosa di più. E ne sentirete gli effetti nel vostro prossimo tempo. Rimarrà ancora su di voi. Questa è una cosa che non era mai successa in forma così copiosa. Lì ha
Anna,
sì.
Tieni bene l'oggetto, perché deve finire di materializzarsi, quindi hai riconosciuto, è una pilla. Sì.
Ho sentito appena mi hanno che era ancora da terminare. Io sono senza parole, sono così commossa, così stupita.
Devi ringraziare te stessa, perché queste cose non avvengono così a caso, sai. Chi le ha e che le doveva avere, se le doveva avere, è perché ha fatto qualcosa che, diciamo, se ne meritava. E poi non bisogna mai avere fretta, perché c'è chi le ha dopo la prima volta, e chi ha la prima volta, e chi le ha dopo anni e anni, e chi non le ha mai. Chissà, un giorno saprà che non le ha mai avute.
E vedi, Anna, io sono stata commossa sia dell'oggetto che della dedica, perché in fondo è stata accompagnata da una dedica.
Sì, ma è quella più importante.
È l'importante è quella.
Non devo aver detto,
per l'entità, ma anche per aver accomunato un picciolino come sono io alla persona di Roberta, che in fondo è tanto grande, veramente grande.
Non dirlo, perché noi comunichiamo attraverso lui, allora potrebbe pensare che facciamo della pubblicità,
quindi
guadagno.
Appunto, me lo dico io.
È vero e quindi è certo. Giuliana,
sì?
Hai visto la prima che è venuta da te ancora, hai vedi?
Sì, la vedo.
Ecco, allora questo deve darti la tranquillità.
Sì.
Che vai? E invece devi averla, perché se sei qua sei per averla. Vero?
Sì.
Prendila un poco dal tuo compagno.
Ce l'ho troppo.
Pensiamo di equilibrarti insieme.
Sì, certo, anzi invece formate un perfetto equilibrio.
Sì.
Sì, certo, proprio. Perché da una parte c'è la pressione, dall'altra la sicurezza. Allora, se non avete niente da dirmi, io vi lascio ad altri. Bene, il mio saluto anche a Maria Corrado e a Riccardo.
Grazie. Thank you.
a tutte le avversità che potete incontrare nel vostro cammino, tenendo sempre presente che gli occhi con i quali voi giudicate adesso gli avvenimenti della vostra vita non sono veritieri. Occorre sempre ricordarsi che la vita è un gran dono e che è data e che diventa un gran dono perché è data per la evoluzione di ciascuno di noi. Evolvere significa aprirsi al vero destino che attende ognuno, che è quello di abbracciare con il suo sentire l'intera esistenza. Se voi tenete presente le nostre parole, allora sono certo che quelle cose che vi assillano e vi affannano sembreranno piccole cose, più sopportabili, e che infine riuscirete a comprendere la ragione profonda per la quale vi accade, che è sempre quella di portarvi innanzi di un passo sulla via dello spirito. Saluto questi figli che sono venuti qua per ragione di incontrarci, ci avete incontrati e noi li abbracciamo con tutto l'affetto con il quale da sempre vi seguiamo. Voi figli di generazioni diverse che parimente siete qua desiderosi del nostro contatto, ci siete cari come non potete immaginare, e conosciamo il vostro pensiero, il vostro preoccupazione. A coloro che sono giovani al corpo vi dico: continuate la vostra vita nel nostro abbraccio, fate ad altri quello che voi qua avete ricevuto e continuerete a ricevere, e a quelli che nel corpo sono un po' meno giovani dico: quindi la vostra vita nell'età in cui siete vi ha riservato questo, la conoscenza di questo miracolo che oggi qua testimoniate. Fate che sia denso di significato non solo per voi, ma anche per coloro che vi sono vicini e che da voi, pur senza saperlo, altro non si aspetta. Tutti indistintamente abbraccio con infinito cuore. Che la pace sia con voi e con tutti voi. Amici, io pure vengo brevemente a salutarvi, e mentre il medio si sveglia mentalmente rivolgete un ringraziamento all'Altissimo per tutto quello che vi elargisce così generosamente. A questo, cari, a questo.
Pace a voi. Prima di affrontare problemi più ponderosi circa il meccanismo di apprendimento della mente umana, Credo che gioverà rispolverare le convenzionale suddivisione dell'uomo che noi abbiamo adottata in ordine alle varie attività che lo contraddistinguono. E coglierò anche l'occasione per rispondere a certi quesiti che sono stati posti da coloro che seguono ciò che noi diciamo attraverso alle registrazioni e alla lettura delle trascrizioni. Si riconosce nella vita dell'uomo un'attività fisica che viene espletata dal corpo fisico dell'uomo. Inoltre si riconosce un'attività di sensazione che si incentra in quello che abbiamo chiamato corpo astrale, ed infine un'attività intellettiva alla quale presiede il corpo mentale dell'uomo. Senza un corpo fisico non si agisce nell'omonimo piano, così senza il corpo astrale non si hanno né sensazioni né emozioni. Senza il corpo mentale non solo non si ha attività intellettiva vera e propria, ma non si riconoscono neppure le sensazioni e le emozioni, né si possono coordinare le azioni. Il corpo astrale è più sottile del fisico, ma più grossolano del mentale. Tuttavia, ciò non significa che i tre corpi siano totalmente indipendenti, né questo deve farlo pensare il fatto che alla morte del corpo fisico gli altri due corpi sopravvivano per un certo periodo di tempo. Per rendere più esplicativo questo discorso, dirò che come nel corpo fisico vi sono materie in stato di aggregazione molecolare solido, liquido e gassoso, senza che perciò nessuno si sogni di considerare, per esempio, lo scheletro qualcosa di a sé stante rispetto al resto del corpo, così è della triade corpo fisico, corpo astrale e corpo mentale, che costituiscono l'uomo, il suo io, il suo carattere, insomma la sua psiche. E proprio questo intendo evidenziare. Che cosa è per noi la psiche dell'uomo? Oggi questo termine così antico è diventato di uso comune perché accontenta tanto il materialismo della scienza e dei positivisti quanto lo spiritualismo di chi crede che la realtà non sia tutta materiale. Che cos'è la psiche? È il complesso di tutte quelle facoltà e di quei caratteri che dirigono l'attività e l'esistenza dell'uomo, cioè di quelle qualità non fisiche che poi caratterizzano un individuo e lo diversificano da un altro della stessa specie. Così è psichica l'attività mentale istintiva o intellettiva, è psichica l'attività sensoria e di percezione, ma sovrana creatura della psiche è l'io. Quando si parla di io, comunemente si intende il proprio essere, e più comunemente ancora la coscienza di esistere, ma ciò non è esatto. Infatti, già da quello che asseriscono la psicoanalisi e la psicologia, sapete che una tale concezione che lega l'io alla coscienza è un errore, perché l'io ha aspetti subconsci ed inconsci, quindi non è tutta coscienza. Ma prima di parlare di un tale errore, vorrei dire qualcos'altro. Fin qui mi sembra di avere, anche se solo accennato, fatto capire che la psiche della scienza umana o dell'umana conoscenza è né più né meno che l'attività del corpo astrale e del corpo mentale, secondo la nostra nomenclatura. Ora, in ordine ad un vecchio modo di concepire l'uomo, che era conseguenza non di un'analisi, ma di un modo di vedere il mondo in chiave più che religiosa, direi chiesastica, la psiche era un complesso di caratteristiche totalmente indipendenti non solo dall'ambiente e dall'educazione in cui l'uomo era cresciuto, ma anche e soprattutto dal corpo umano. La psiche faceva parte dell'anima, perciò era come quella immortale dono di Dio. Parte di questa concezione, e precisamente la indipendenza della psiche dal corpo, fu adottata dagli spiritisti, i quali vi aderirono interpretando che i defunti si manifestavano con la personalità avuta in vita proprio perché essa era una parte della psiche indipendente dal corpo, la quale parte sopravviveva intonsa alla morte di questo. D'altro canto, la moderna psichiatria, provando con l'esperienza scientifica che il modo di essere dell'individuo, cioè la personalità, come l'umore, come le facoltà mentali, sono dipendenti da certe cellule cerebrali al punto che anche gli stimoli ambientali ed educativi si imprimono nella personalità solo perché condizionano i processi biochimici di quelle cellule, ha dato un colpo alla interpretazione spiritica dei fenomeni medianici. Se infatti la personalità è strettamente legata alle cellule cerebrali, come per esempio lo è la memoria, a tal punto che l'una può cambiare e l'altra può sparire in conseguenza di lesioni dell'encefalo, come potrebbe rimanere integra dopo la morte del corpo? Se uno spirito comunicante si presenta in una seduta medianica con la personalità che aveva in vita e ricordando episodi accadutoli, e se invece la psichiatria ha dimostrato che tali qualità mentali sono strettamente connesse al cervello fisico, cervello che lo spirito non ha più, due sono le soluzioni. O lo spirito non è uno spirito, ma semplicemente una drammatizzazione, una ricostruzione di una tale personalità che il medium opera impiegando le proprie facoltà chiaroveggenti, oppure c'è qualcosa nel meccanismo cervello, personalità, anima che ancora non è stato compreso. È inutile dichiarare che io propendo per quest'ultima soluzione, anche se non escludo che certe comunicazioni spiritiche siano drammatizzazioni medianiche, cioè affermo che non necessariamente le sedicenti comunicazioni spiritiche sono veramente tali. Esse ricoprono una gamma che va dalla frode conscia a quella inconscia, come è la drammatizzazione, fino alla pura e vera comunicazione spiritica, peraltro molto rara. Ma la questione non verte sul fatto che sia possibile o meno la comunicazione dei disincarnati. Trovo più interessante cercare di chiarire, per quanto è possibile con termini non complicati, perché mai la personalità sembra strettamente dipendente e legata a certe parti anatomiche del cervello. Noi abbiamo sempre affermato che l'encefalo, specie nelle sue parti costituenti cervello e cervelletto, costituisce una sorta di apparecchio rice trasmittente dell'attività degli altri due corpi, quello astrale e quello mentale. Però va precisato che l'attività del cosiddetto istinto naturale che governa le funzioni biologiche e che può, osservato, sembrare frutto di un'attività mentale, almeno nelle funzioni più complesse, solo in piccola percentuale ha veramente quell'aspetto. Per il resto è frutto dell'attività del corpo fisico e del corpo astrale. Mentre l'attività psichica, nel suo complesso, conscia, subconscia e inconscia, è invece totalmente frutto del corpo mentale. Allora, com'è possibile che alterando le cellule cerebrali, cioè di un corpo che secondo le nostre affermazioni è semplicemente un ricettore del corpo mentale ove ha sede la vera attività omonima, si modifichi invece anche profondamente l'attività psichica, così come è stato osservato dalla psichiatria e della neurochirurgia. Mi servirò di un esempio che per voi è di attualità, il calcolatore elettronico. Questo apparecchio si può convenzionalmente considerare diviso in due blocchi: il terminale dove si immettono e si estraggono i dati per l'elaborazione, ed il calcolatore vero e proprio, il quale è cosa diversa dal terminale in sé. Ora, chi ignorasse l'esistenza e il funzionamento del calcolatore elettronico crederebbe che l'intero apparecchio fosse racchiuso nel terminale ed in quello identificherebbe la sede di tutte le funzioni svolte dall'apparecchiatura composta da terminale e calcolatore. Allo stesso modo è delle facoltà psichiche che hanno nel cervello la porta di entrata e di uscita, per così dire, cioè una sorta di terminale. Un terminale però non passivo, ma intimamente connesso col corpo astrale e con quello mentale, tanto connesso che i cambiamenti che avvengono nelle cellule per opera degli impulsi ambientali, e sono cambiamenti che riguardano la biochimica delle cellule, oppure i cambiamenti di natura organica, anche traumatica, immediatamente si riflettono sui corpi astrale e mentale, modificando il comportamento psichico dell'individuo. Supponiamo che con un intervento chirurgico specializzato ad un uomo venga cancellata una parte della memoria mediante un'azione sulla parte del cervello che si dice presieda a quella funzione. In effetti il chirurgo, agendo sul cervello, agisce indirettamente anche sul corpo mentale di quell'uomo e agisce a tal punto che se il paziente trapassasse e si manifestasse in una vera seduta spiritica, si manifesterebbe smemorato. Oppure, se con lo stesso metodo chirurgico si agisce sui centri dell'aggressività, tale azione si ripercuoterebbe inesorabilmente sulla personalità del paziente, ma solo perché le cellule cerebrali sono simbioticamente unite col corpo mentale dell'individuo, tanto che il cambiamento delle une si riflette coercitivamente sull'altro. Se ammettiamo che fra le cellule del cervello e di corpi astrale e mentale vi sia un'intima connessione tale che ciascun cambiamento a livello organico delle une si ripercuota sugli altri due, dando diversità di comportamenti psichici, si comprende come la psichiatria identifichi esclusivamente in tali cellule la sede della personalità umana. In altre parole, cercando di chiarire con un esempio, si può dire che chi manovra un terminale di un cervello elettronico e introduce dei dati nell'apparecchio amplia la memoria dell'apparecchio intero, che è composto di terminale ed elaboratore. Allora, ammessa questa stretta interdipendenza dei due corpi, risulta chiaro che sia facile credere a chi ne veda uno solo che le rispettive funzioni siano svolte da quel solo corpo. E siccome gli uomini appunto vedono solo ciò che i loro occhi fisici fanno vedere, ossia dei due corpi, il solo corpo fisico, pensano che in questo corpo, precisamente nel cervello, abbia sede la psiche dell'uomo. Ecco come nasce l'errore di giudizio della scienza umana circa la collocazione della psiche. Errore giustificato se si considera la possibilità umana di conoscere, ma che diventa arroganza allorché la scienza stessa non tiene conto che nella conoscenza ha precisi limiti che la condizionano e trae delle conclusioni che considera definitive. Ed ora la questione che più mi preme. Alcuni affermano che la coscienza d'esistere è strettamente dipendente dal senso dell'io, tanto che non v'è coscienza d'essere senza senso dell'io. Rispondo subito che non v'è nulla di meno vero di questo. Certo non posso dimostrarlo, perché farlo a forme di vita umana, cioè a chi veramente per sentirsi d'essere deve rimanere nel gioco dell'io non io e quindi pensare e vivere in termini egoistici, è cosa estremamente ardua. Provate ad inibire coercitivamente l'egoismo ad un egoista e ne farete un povero essere privo di volontà e di voglia di vivere. L'egoismo deve essere superato e sostituito da una diversa maniera di concepire la vita, altrimenti è la morte. Tuttavia, anche se non posso dimostrare quello che asserisco, posso renderlo plausibile ed accettabile dalla logica. D'altra parte, anche chi asserisce il contrario delle mie affermazioni non è certo in grado di dimostrare ciò che dice, quindi ognuno poi sceglierà quello che gli sembrerà più logico. Già negli animali individualizzati, ossia quelli che rispetto ad altre specie hanno uno spiccato senso di individualità, lo psicologo non trova un io con caratteristiche analoghe a quelle dell'io umano. Tuttavia, non si può certo affermare che quegli animali non abbiano consapevolezza d'esistere, cioè non si sentano d'essere. Ma se anche si prendono in considerazione animali non individualizzati, per esempio un'ape, in cui chiaramente non esiste il senso dell'io, credo che nessun serio studioso si sentirebbe di affermare che quel piccolo essere è semplicemente un robot privo di sensazioni vitali. Intendo dire che mancando in quel piccolo essere il senso dell'io, se la coscienza d'esistere, il sentirsi d'essere, fosse legata all'io, dovrebbe in lui mancare anche la più elementare forma sensoria che in qualche modo lo faccia sentire vivo, palpitante, esistente, mentre così non è in assoluto. E che gli organismi, anche i più semplici, abbiano una vita di sensazione, ve ne fanno testimonianza gli studiosi dell'evoluzione biologica, i quali sanno benissimo che se negli organismi semplici o complessi non vi fosse stata la sensazione, come per esempio nei robot costruiti dall'uomo, non vi sarebbe stata evoluzione. Laddove esiste anche la più debole forma sensitiva, cioè al di sotto degli organismi vegetali, c'è sempre un sentirsi d'essere, quantunque non vi sia il senso dell'io, proprio perché appunto la sensazione è la prima forma di coscienza d'esistere. E ciò è a tal punto vero che nel linguaggio umano la sensazione si definisce modificazione della coscienza a seguito di stimoli esterni ed interni. Ma guardiamo ora la questione dal lato opposto, cioè dalla parte di Dio. Se la coscienza d'essere fosse legata e dipendente indissolubilmente dall'io, ne deriverebbe che Dio o sarebbe un io infinito, oppure non avrebbe coscienza ad esistere. Scartato subito quest'ultima ipotesi, senza che valga la pena di spendere una parola, rimane l'altra, cioè che la coscienza assoluta sia tale perché Dio sia un io assoluto. Consideriamo allora se possa esistere un io assoluto o se ciò non sia una contraddizione in termini. L'io nasce da una concezione della realtà in cui il soggetto ne è o crede di esserlo solo una parte. Questa concezione della realtà scaturisce dal fatto che il soggetto vive, vibra solo attraverso alle sensazioni e alla percezione in genere, cioè attraverso alle modificazioni che si producono nella sua consapevolezza a seguito di stimoli. Ora, siccome gli stimoli che il soggetto ha provengono unicamente dal suo corpo fisico, e ciò perché il soggetto, non essendo un superuomo, un santo, ha sviluppati solo i sensi fisici, ne consegue automaticamente che considera se stesso limitato alla portata dei suoi sensi fisici, cioè identifica il suo essere con il suo corpo fisico, ritenendo poi esterno a sé ciò che non è il suo corpo fisico stesso. Da tutto questo nasce la concezione di un mondo esterno, ossia di un mondo che è tutto quanto il soggetto crede di non essere. Nasce per contrapposizione l'io e il non io. Ora, se l'uomo avesse desti altri sensi e perciò avesse una gamma di ricezione più estesa, automaticamente nella sua considerazione allargherebbe l'esistenza del suo essere. E se la possibilità di ricevere, o meglio ancora di essere in contatto, fosse estesa all'intera realtà, l'individuo allargherebbe l'estensione del suo essere all'intera realtà. Allora non esisterebbe più un mondo esterno e di conseguenza un io ed un non io, ma vi sarebbe una coscienza completa del tutto. Ma non si tratterebbe certo di un io assoluto, perché per sua stessa concezione l'io poggia ed è contrapposto al non io, mentre in una coscienza d'essere che abbraccia tutta la realtà non vi sono limitazioni. Perciò non può esservi né io né non io. Mi pare quindi chiaro che non vada e non si possa confondere l'io con la coscienza d'essere, né si possa o si debba confondere la coscienza d'essere con l'io, solo per il fatto che l'uomo identifica erroneamente questi due termini. L'io esiste solo a livello umano, mentre il sentirsi d'essere esiste sia a livello subumano, laddove è legato al solo mondo delle sensazioni, cioè dove non c'è il senso dell'io, sia a livello umano, dove prende corpo ed è identificato con l'io egoistico e personale, sia a livello superumano o divino, dove l'io è trasceso e la coscienza si espande talmente da identificarsi con la realtà, cioè essere la realtà stessa. Diversamente da così, la reale qualità e condizione del tutto non sarebbe l'unità dell'essere, ma sarebbe la molteplicità del divenire. Ma la molteplicità e il divenire non potranno mai essere qualità e condizioni di esistenza di una realtà, anche solo quale l'uomo la sta scoprendo, perché nessuna realtà, anche molteplice ed ancor più in continua trasformazione, starebbe in piedi se non costituisse un sol tutto inscindibile. Questo è la palissiana. Pace a voi.